Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione.
E siamo al nostro solito bentrovati, alla nostra colazione insieme con il podcast di Azione. Io penso che questa sia la decima puntata, ma voi che scrollate tutte le riproduzioni lo sapete meglio di me. Su questo dopo vi lancerò una sorpresa, che è anche un po' una sfida, che è anche un po' un modo di giocare insieme, oltre che di riflettere, ragionare e discutere. Oggi affrontiamo tre cose che mi stanno particolarmente a cuore. Intanto una collega, un'amica, uno degli ingressi più importanti di Azione nel nostro cammino, nel nostro progetto. Con lei parleremo di un po' di sfide che riguardano la politica, il Senato, il partito, e poi iniziamo un focus che vorrei tenere sulle principali città che vanno al voto alle prossime amministrative. Oggi affrontiamo Pistoia e do il benvenuto e la saluto con uno smack enorme a Barbara Masini.
Grazie Matteo.
Ciao Barbara. Come sapete, Barbara è entrata in Azione ed è senatrice insieme a me da qualche mese. La verità è che l'ho corteggiata a lunghissimo, però alla fine siamo riusciti a costruire il cammino insieme. E tra l'altro Barbara, che è stata eletta in Forza Italia,
esattamente,
nel collegio della
Toscana 1, Toscana del Nord.
Devo dire, si è contraddistinta tra l'altro anche insieme dal primo giorno. Eravamo all'opposizione insieme al Conte 1, all'opposizione insieme al Conte 2,
al
governo insieme, oggi a sostegno di Mario Draghi, insieme in battaglie liberali sui diritti, poi dopo ne parliamo. E com'è Azione, Barbara? Cioè, visto che sei fresca d'ingresso,
è bella come te, ma
vabbè, mi sa che per il nostro altro ospite di oggi ce n'è pochissimo, Jacopo Vespignani. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, ciao Matteo, ciao Barbara e ciao a chi ci ascolta.
Allora, Jacopo è il nostro candidato a sindaco di Pistoia, è un consigliere comunale uscente. Jacopo ormai da molto tempo, io ricordo, sono venuto insieme a te a Pistoia quando abbiamo lanciato il progetto di Azione, erano i primi mesi del nostro impegno. Tu, Jacopo, attualmente sei in consiglio comunale.
Sì, stiamo chiudendo la consigliatura, abbiamo fatto con impegno crescere un po' il movimento e poi siamo arrivati, poi ne parleremo con qualche anche episodio curioso, siamo arrivati a questa candidatura, un progetto civico, il cosiddetto terzo polo, e stiamo entrando dentro la nostra campagna elettorale, che spero ci porti a un risultato decoroso, diciamo.
Barbara, c'è molto terreno da recuperare, secondo me, dal punto di vista dell'impegno politico, ed è anche un po' il disagio che abbiamo vissuto insieme, forse, nei rispettivi partiti di provenienza. Cioè l'idea che molto spesso sei chiamato a testimoniare un'appartenenza che ti chiede di prescindere troppo dalle convinzioni che hai, siano sulle idee, sul modo di intendere una proposta o un tema, sia sul modo di intendere la militanza, la partecipazione, i processi democratici e trasparenti che ad esempio come partito stiamo provando a mettere in campo, no?
Guarda Matteo, hai già detto praticamente tutto. La differenza che io riscontro dal mio partito di provenienza, Forza Italia, a questa avventura che invece stiamo portando avanti insieme, questa grande intuizione tua e di Carlo, è proprio questa: una militanza comune, un arrivare alle decisioni, alle prese di posizione insieme, non soltanto dal livello alto del partito, ma anche con un confronto costante che stiamo dimostrando per esempio con i nostri congressi. Io nell'ultima settimana sono andata al congresso di due città importanti, Carrara e Pisa, sono stata invitata a quello di Firenze, di Arezzo, e questa è una realtà che io non conoscevo. Cioè provengo da un partito che non ha mai fatto un congresso nazionale come quello che abbiamo fatto noi a Roma, che è stato un momento di incontro fra militanti e area, testa politica e dirigenza, molto emozionante. Penso che sia ancora nel ricordo di tutti quello che è stato quel congresso, come ha parlato Carlo, come hai parlato tu, ma anche come hanno parlato tutti gli ospiti che sono intervenuti. C'è stata passione, c'è stata competenza, c'è stato confronto, ci sono state anche delle critiche. Io purtroppo tutto questo non l'ho vissuto nel partito da cui provenivo, se non forse in alcune stanze chiuse, alcune riunioni a volte del gruppo dei senatori, ma restavano voce muta, diciamo, mentre invece penso e verifico continuamente che il nostro confronto non è una voce che resta finalizzata a se stessa e diventa silenzio, è una voce costruttiva che porta sempre a una condivisione, a una creazione di punti di vista che sono costruiti insieme. Questa è azione, agire è anche questo, agire come pensiero, agire come definizione, agire come conclusione collettiva di un processo che è quello che mancava alla politica, perché siamo circondati da partiti di leader, uomini forti e donne forti, quello che vuoi, dove però il collegamento con la base e con il partito sembra non esserci. Noi invece stiamo cercando di fare esattamente l'opposto, riportare la politica al centro, riportare la politica seria al centro e riportare le persone alla politica.
Le nostre scelte, Barbara, sono passate anche da momenti che non voglio definire drammatici, però certamente dolorosi. Io ad un certo punto mi sono alzato in aula in mezzo al mio gruppo di appartenenza, dove si consumano anche relazioni umane molto importanti, dove c'è una coerenza di impegno, e ho dovuto dire il nostro cammino insieme si interrompe qui, la mia coerenza mi porta a fare scelte diverse, con totale rispetto per chi ha continuato quella militanza. E allora voglio tornare a luglio dell'anno scorso, dove nell'aula del Senato anche tu ti sei alzata, e devo dire in un discorso che è stato molto importante, ha toccato non solo perché hai portato all'attenzione il tema della tua omosessualità, che potevi tenere anche in termini di vita privata, ma perché l'hai totalmente sganciato invece da una battaglia sulla quale non avevi nessuna intenzione di arretrare, con grande umiltà ma anche con grande determinazione rispetto al DDL Zan, che in quel momento Azione sosteneva. Ci racconti cosa ha voluto dire quel passaggio?
Quel passaggio ha voluto dire tanta sofferenza, devo essere sincera, è stato un momento molto strano per me, perché quando ho scritto quel discorso, l'ho scritto la sera e lo scrivevo e riscrivevo perché mi rendevo conto di essere una parlamentare comunque di centrodestra in quel momento, che aveva ascoltato le varie osservazioni, direi aberranti e del tutto fuori dalla realtà, di molti senatori della Lega, di Fratelli d'Italia e qualcuno anche dei colleghi di Forza Italia, contro questa legge che aveva ed ha, a mio avviso, dei difetti. Io non sono mai stata una di quelle che diceva o Zan o morte, nel senso volentieri la Zan, ma ero anche disponibile a un confronto per vedere di migliorarla in alcuni punti, però poi arrivati alla scissione fra una situazione o un'altra, ovviamente ho scelto di appoggiarla e l'ho detto chiaramente. Però ecco, scrivevo quel discorso e dovevo tenermi come un funambolo, non potevo attaccare troppo il centrodestra quanto avrei voluto, non potevo ammiccare troppo alla sinistra, dovevo trovare, e quindi non è stato facile. E alla fine credo di aver fatto un buon discorso in generale, perché ho analizzato proprio la legge, però ci ho messo quel valore aggiunto, cioè uno spazio di libertà mio che ho dato a disposizione degli altri. È stato un sacrificio per me, non la scelta di un palcoscenico tutt'altro, anche perché non mi aspettavo poi tutto quello che è avvenuto dopo, telegiornali, televisione e tante testimonianze da tutta Italia, che di genitori, di figli, mi si è aperto un mondo. Io l'ho semplicemente detta quella frase per far capire che era vita reale quella delle persone come me, e che certi discorsi, certi esempi così anche cattivi erano sulla vita di esseri umani che un giorno sarebbero potuti anche essere i figli di quegli stessi senatori che se le mettevano in bocca. Per questo ho usato le parole di mia madre: ho paura per te. E niente, lì ho capito quello che già avevo capito comunque da tempo, che non avrei potuto continuare il percorso con quel centrodestra, ed è arrivata la seconda sofferenza. C'era già quella sofferenza che comunque anche tu conosci per te stesso e che conosci in me, perché ci siamo confrontati a lungo prima del mio passaggio, ovvero quella di dover lasciare il proprio gruppo di elezione. Dispiace sempre, perché comunque ti senti c'è una parte di te che vorrebbe tener fede a quella situazione, ma c'è anche la parte di te che vuole tener fede ai propri valori, ai propri principi, e qui c'era un contenitore nuovo, quindi non è colpa mia se non c'era prima, se no io mi sarei candidata a Sponazione da subito. C'era un contenitore nuovo a cui io già guardavo da tempo, lo sai, che rispondeva al mio sentire più vero, come ho detto anche al congresso, alla mia EIMAT intesa come patria, non casa, proprio in senso vasto. E questo mi ha portato alla scelta che, come hai detto tu, quando poi si compie è sempre difficile, è sempre dolorosa, c'è sempre qualcuno che si sente tradito, ma l'alternativa era tradire me stessa.
Questo bisogno di fare cose in coerenza, non solo con quello che sentiamo, ma anche con gli impegni che ci siamo presi in maniera anche implicita il giorno che abbiamo scelto di fare politica davanti agli elettori, che è quella di testimoniare sempre, di batterci per ciò che non solo è giusto secondo noi, ma fa bene a quell'interesse generale che esce solo dalla dimensione della sfera individuale di ciascuno di noi. È anche un po' quello che avete fatto a Pistoia, nel senso che tu e Jacopo eravate in consiglio comunale eletti in una maggioranza che sosteneva l'amministrazione uscente, sulla quale c'è con grande lealtà e anche con grande legittimità un giudizio di costruzione di un'alternativa diversa, no? Io penso ad esempio che il tuo impegno sul territorio abbia un valore enorme, e questo tuo, io ti ho visto da collega del Senato, non sei la prima, non sei l'ultima, che tiene un filo anche di impegno finanche amministrativo sul territorio, questa attenzione continua ai problemi di Pistoia, e ti confesso che quando andai a fondare Azione con Jacopo, con Raffaello, mi dissero: c'è una senatrice bravissima che devi assolutamente raggiungere e agganciare, lavorare insieme, e quella senatrice eri tu. Poi alla fine avevano ragione, perché se quel tipo di sintonia si è trasformata in una comune militanza, certamente c'era un terreno. Però anche a Pistoia stiamo cercando di dare un po' di coerenza e un po' anche di prossimità ai problemi della città, perché non basta vincere, non basta portare il centrodestra, il centrosinistra, la destra e sinistra al governo, serve mettersi in quella sintonia con la cittadinanza di Pistoia, che secondo me si è un po' rotta negli ultimi anni.
Allora, anche questo è un capitolo interessante. Come tu hai detto, io come Jacopo proveniamo da un'esperienza di appoggio iniziale al sindaco Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia. Poi Jacopo è uscito dalla maggioranza molto prima, io sono uscita di recente, e forse per questo si è dimenticato che sono anch'io nel gruppo consigliare di Azione con lui. E questa mia uscita dalla maggioranza ed entrata in Azione ha significato per me anche un ritorno all'amore per il territorio. Quindi è un doppio valore questo mio passaggio, perché non nego che il mio essere consigliera di Forza Italia, non potendo in quel momento lasciare il consiglio comunale, in cui non mi sentivo più, diciamo, nei miei panni rispetto all'amministrazione che dovevo sostenere, mi creava molti imbarazzi, motivo per cui spesso sono stata anche abbastanza assente, invece mi prendo le mie responsabilità da determinate situazioni e tematiche. Questa passione, questo interesse l'ho ritrovata con il gruppo di Pistoia, l'ho ritrovata con Jacopo, che aveva fatto con me il percorso iniziale di fiducia a questo sindaco e che poi ha avuto il coraggio, anche lui, anche per lui è stata una sofferenza, di chiudere con quel percorso, di iniziare un percorso amministrativo differente, dove adesso ci siamo trovati e siamo insieme, e spero che tutto questo renda il percorso di Azione più forte in città, fino ad arrivare alla decisione di una candidatura con Jacopo candidato a sindaco e con me al suo fianco, con tutto l'appoggio che posso dare di tempi, di energia e tutto quello che insomma serve in una campagna elettorale. Perché? Perché siamo persone che sono rimaste profondamente deluse, scottate da questa da tutto quello in cui avevamo creduto, che abbiamo pensato potesse essere un'alternativa a tutto quello che c'era prima. Cioè, la città è stata governata sempre, da sempre, dal centro-sinistra. Quando finalmente abbiamo spezzato questo legame, questo sistema, non abbiamo trovato un'alternativa che effettivamente sapesse sfruttare l'occasione per una Pistoia diversa, ma abbiamo trovato una realtà che si è adagiata sugli errori degli altri, senza visione, senza capacità di creare un futuro forte per la città, e quindi noi siamo rimasti in difficoltà rispetto ai nostri sogni, che non sono sogni irrealizzabili, sono sogni di una Pistoia diversa, una Pistoia che ritrova una centralità che non ha mai avuto, come se a questi cittadini, ai nostri concittadini, fosse stato insegnato a volare basso. E non c'è motivo per cui noi dobbiamo volare basso. Si possono fare delle proposte, purché siano concrete, realizzabili, e purché si tenga fede alle proposte che vengano fatte. Questo ci ha portato entrambi alla decisione di fare un percorso solo nostro, che ora racconterà Jacopo molto meglio di me, in cui crediamo tanto, ci mettiamo tante energie, e sarà comunque un volano, secondo noi, anche per il futuro d'Azione in città.
Jacopo, quanto costa questa coerenza? In fondo quello che state facendo a Pistoia è molto simile a ciò che solo qualche mese fa abbiamo fatto a Roma con Carlo Calenda. C'è una scelta appunto aperta la città, una lista totalmente al servizio con grande generosità delle idee, dei progetti per Pistoia e soprattutto il non cedere anche quella che poteva essere una piccola convenienza personale. Tu sei un consigliere comunale, Barbara pure, uno poteva utilizzare i propri voti personali per andare a riposizionare 5 anni di percorso, ma invece abbiamo scelto il progetto, la strada difficile ma anche ambiziosa. Ce la racconti un po', Jacopo?
Sì, allora intanto costa 3-4 kg e manca ancora un mese alle votazioni. Perché sono...
In più o in meno?
In meno. Io
e questo è buono allora.
Sono logorato dallo stress, dagli impegni e dal fatto che continuo anche a lavorare, quindi potete capire che le mie giornate sono pienissime. Giustamente Barbara diceva che era in consiglio comunale e voglio anche ringraziarla pubblicamente perché in questi mesi l'ho conosciuta ancora in modo più approfondito e si sta spendendo davvero come non avrei mai pensato sul territorio per la costituzione della lista e per tutte le attività che stiamo portando avanti. La coerenza costa, la coerenza per chi credo ne faccia anche un suo mantra costa poco e costa più raccontarla agli altri, perché è evidente che noi oggi abbiamo un problema fondamentale, che applichiamo alla politica due aspetti della nostra vita che sono assolutamente irrazionali e illogici, quali l'amore e il tifo. Noi nell'amore e nel tifo siamo offuscati e queste caratteristiche oggi vengono applicate alla politica. Io tifo un candidato, io tifo un partito, ma nessuno scende nel merito, nessuno approfondisce le questioni. E quindi il nostro problema e la nostra sfida è quella di veramente di spiegare quello che noi vogliamo fare, in questo caso per questa città, una città che dorme, una città che è all'ultimo posto in tutte le classifiche della qualità della vita, e che deve avere un sussulto innanzitutto di orgoglio. Uno dei nostri slogan è Pistoia protagonista fuori da Pistoia, perché noi subiamo tutte le scelte che oggi vengono prese da Firenze, da Prato, ma banalmente anche da Empoli. Fare questa mossa, fare questa candidatura, creare questa lista civica all'interno della quale ci sono il Partito Repubblicano, ci sono persone della società civile, è un impegno immane, è un impegno grossissimo, è una sfida. Noi l'abbiamo definita un progetto folle, ma la follia a volte, se è proiettata verso qualcosa che riteniamo positivo e costruttivo, non può non essere vissuta. La scelta più semplice sarebbe stata quella di fare come fanno coloro che si occupano non di politica calata sui cittadini e sulla città, ma di politica nelle stanze, chi si siede a definire e a decidere in quale poltrona sedersi, quale incarico deve avere. Italia Viva ha fatto questo. Dopo mesi e mesi al tavolo con noi, essere uscita sui giornali, aver detto crediamo nel terzo polo, andiamo come alternativa alla destra e alla sinistra, si è poi accasata con 2-3 candidati, nulla di più, 4, in una lista che appoggia il sindaco Fratoni, la sindaca Fratoni, PD centrosinistra. I socialisti hanno fatto il medesimo viaggio, noi siamo rimasti, qualcuno ci dice col cerino in mano, quelli che ci accusano di non saper far politica. Noi questo cerino per noi è un vanto e andiamo a testa alta con una grande passione, una grande fatica ed emozione a portare quelle che sono le nostre idee. Un programma che non è rivoluzionario ma che io definisco dirompente.
Ma come si chiamerà la nostra lista, Jacopo?
Allora, noi l'abbiamo chiamata Pistoia Davvero. Perché il sindaco Tomasi, uno dei suoi slogan fu ora o mai più, e questo è stato né ora né mai più, anzi mai più si spera che Tomasi faccia il sindaco, quindi Pistoia deve cambiare davvero ed è l'ultima occasione. Questo si dice sempre nelle tornate elettorali, ma attenzione, la quantità di risorse che oggi piovono sulle teste degli enti locali, che è un qualcosa che difficilmente in passato si è visto, è fondamentale. Oggi si decide il destino di una città. Oggi è più difficile non prendere le risorse che prenderle, quindi servono davvero delle idee a medio e lungo termine e non l'accontentare i cittadini. I cittadini devono fare uno step, devono diventare esigenti. Non possiamo passare altri 5 anni a enfatizzare un'asfaltatura, uno scivolo cambiato in un parco e a credere che serva un sindaco, 7 assessori e 30 consiglieri per fare roba di ordinaria manutenzione. noi rifugiamo da questi concetti, non sono i nostri concetti, e dobbiamo divulgare questo verbo, perché altrimenti andremo sempre a giocare alla meno.
Anche perché io credo che ce ne occupiamo spesso con Barbara rispetto ai temi dei segmenti economici più rilevanti della vostra città, su tutti probabilmente quello per cui Pistoia è più conosciuta, i vivai e la produzione di altissima qualità di piante e di fiori, ma ad esempio questo settore sul tema dei trasporti, della logistica, dei costi di carburante, essendo un settore che esporta molto anche ciò che produce, avrà una flessione molto importante. In più c'è una sacrosanta questione che riguarda le trasformazioni della città dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista delle sue vocazioni, le aree commerciali, il dettaglio, la prossimità di tutti gli esercenti che escono da due anni terribili dal punto di vista della pandemia. Cioè, su questo mi pare che le proposte, che io rispetto totalmente, ma l'amministrazione uscente non si è dimostrata all'altezza di corrispondere all'aspettativa, e l'altra ha appena finito di costruire una maggioranza che, se prendo da Roma alla Lombardia, che ragioniamo di rifiuti, di termovalorizzatori, di progetti, avranno la spinta a realizzare, che può essere quella della sinistra riformista, e quella a bloccare tutto del populismo, considerato che i grillini hanno annunciato il sostegno alla Fratoni. Quindi il mio amico Renzi, che si incazza sempre moltissimo quando Calenda con un qualche tweet può esagerare un po', ma poi si troverà di fianco a Conte per l'ennesima volta a sostenere la stessa opzione. Allora, essere alternativi ai populisti significa anche pagare il prezzo del coraggio e della coerenza, e testimoniare che esiste una via diversa a quella della mucchiata, che ti può far vincere. Perché anche adesso, a livello nazionale, un sacco di colleghi del PD, del centro-sinistra, mi avvicino dicendo: se stiamo tutti insieme vinciamo. E ho capito, vinciamo, ma poi che facciamo sulla giustizia? Facciamo quello che dice Costa o quello che dice Bonafede? Che facciamo sull'Ilva? Facciamo la Lezzi o facciamo Calenda? Che facciamo sui rifiuti? Che facciamo sulle energie pulite? Le realizziamo il TAP? Le realizziamo le eoliche? Lo realizziamo il fotovoltaico, l'idroelettrico? O diciamo che l'eolico rovina il paesaggio sulla betone, che l'idroelettrico toglie l'acqua per i pesci e che l'eolico occupa il territorio, e quindi diciamo no? Dopodiché, allo stesso tempo, vogliamo renderci indipendenti dal gas russo. Non possiamo più permetterci, neanche a livello locale, neanche dentro le amministrazioni, questo tasso di incoerenza, perché quello che producono sono 5 anni di governo, ma 5 anni di paralisi totale, e le città, come ricordava Barbara, non cambiano, non si trasformano e non diventano più prossime a quelle che sono bisogni, trasformazioni. C'è un ragazzo che studia oggi, dal punto di vista delle sue relazioni, della logistica, dei sistemi di trasporti, è un'altra cosa rispetto a 30 anni fa, e le nostre risposte non si sono aggiornate, o no, Jacopo?
No, assolutamente no. Io porto un esempio. Noi abbiamo come capisaldi del nostro programma lo sviluppo economico, e mi riferisco anche al tuo accenno al florovivaismo, ma non dimentico il distretto ferrotranviario con una filiera che qui è importantissima. Abbiamo un consorzio che si chiama Ditec, che ha partecipato a un bando europeo per far diventare Pistoia un Digital Innovation Hub, dove ci sarà l'applicazione dell'intelligenza artificiale anche alla PA. Cioè, noi dobbiamo andare in questa direzione, noi dobbiamo creare e riportare gli ITS a Pistoia. Io quando giro per le aziende, a prescindere, oggi ci sono delle problematiche contingenti sull'energia, sui costi di approvvigionamento, sulle materie prime, ma il problema fondamentale che ogni imprenditore mi porta, di qualsiasi settore, è la mancanza di personale specializzato. Ecco, allora noi, e riprendo anche il tema dei giovani, dobbiamo dare ai giovani la possibilità di imparare, di professionalizzarsi attraverso dei corsi di livello, attraverso dei corsi che abbiano degli sbocchi poi nel mondo del lavoro. A questo li dobbiamo mettere accanto degli impianti sportivi funzionanti, in cui si possa andare a provare tutti gli sport e non solo due, perché ne abbiamo solo due. A questo si affianca la creazione di hub culturali diffusi nella città, aperti a tutte le ore, perché studiare e pensare non devono avere orari. Cioè noi stiamo cercando di mettere al centro i giovani in relazione anche a quello che stiamo leggendo, i fenomeni sociali che stanno accadendo, ma se non diamo un'alternativa a quello che avviene e continuiamo a guardare il consenso giornaliero, a fare l'interventino, il compitino perché i cittadini si esaltano per il tombino o lo scivolino, cioè noi stiamo morendo come comunità. Poi ognuno può decidere di continuare a innaffiare il proprio orticello, ma siamo su un altro film, insomma, non stiamo facendo politica, insomma.
Beh, direi che non ci mancheranno i temi da affrontare insieme. Saremo ovviamente al tuo fianco, al fianco di Jacopo Vespignani, sindaco di Pistoia, a partire da Barbara, che me la state sottraendo troppo da Roma perché è sempre lì in battaglia, ma arriverò anch'io, credo nella seconda metà di maggio, a fare un po' di cose insieme. Porterò quello che ho e che posso e che so di esperienza tra piastrelle e da betone, ma ovviamente non vi faccio mancare il mio supporto. La lista sarà Pistoia davvero, tra l'altro ci tengo a condividere con voi che stiamo coinvolgendo le migliori realtà, personalità. È davvero una lista di Pistoia e per Pistoia. Su questo Jacopo e Barbara hanno fatto un lavoro incredibile di coinvolgimento, facendo diventare questi amministrativi anche una grande occasione di aggregazione e di crescita del nostro progetto politico. Io vi avevo promesso una sorpresa e vi lancio questa cosa, alla quale non possono partecipare Barbara e Jacopo, quindi voi non scrivete. Ieri è uscito il libro di Carlo Calenda. Io ho avuto tra l'altro il piacere e l'opportunità di leggerlo in anteprima, di avere il materiale su cui stava lavorando. È un libro molto bello e molto stimolante sul piano culturale, fa riflettere moltissimo su questo tempo. Si chiama La libertà che non libera. Il sottotitolo è, che per me è il titolo vero di questo libro, Riscoprire il valore del limite. Carlo fa un esercizio importante dal punto di vista politico, culturale e storico. E allora, siccome ieri è uscito, cominceranno le presentazioni, Carlo girerà l'Italia, lo trovate in tutte le librerie, ma questo podcast, che è il vero architrave del Partito Azione, mette a disposizione una copia autografata da Carlo con dedica al primo che manda una mail. Ascoltate bene, la mail deve essere inviata a Gandalf il Grigio, cioè la vera mente che c'è dietro a questo podcast, che è marco.zannino@azione.it, e qua di fianco a me che si dispera, ma tanto tutte le puntate non lo risparmio, marco.zannino@azione.it. inviate lo screen del vostro Spotify, Apple Podcast, dove ascoltate questo podcast. Ovviamente lo screen deve testimoniare tutte le riproduzioni, cioè che l'avete ascoltato, altrimenti mi fregate tutti. E al primo che scrive una mail a questo indirizzo, marco.zannino@azione.it, ci lascia dove fargli recapitare il libro, solo uno, qui non si fanno sconti ed eccezioni. Il primo che manda screen con riprodotti i nostri podcast, gli mandiamo con grande piacere. Un po' salviniana questa cosa, ma in realtà rimane tra di noi, nel senso che credo che sia un bel modo di ingaggiarci all'ascolto, alla condivisione, e quindi farò autografare da Carlo un libro da inviare al primo che manda questa mail. Voglio ringraziare di cuore Barbara e Jacopo, abbiamo anche un po' sforato, ma è stato di particolare interesse discutere con voi sia del nostro cammino insieme come Azione, che di quello che ci aspetta in questo mese e mezzo di bella campagna elettorale a Pistoia. Saremo tutti al sostegno di Jacopo, ci aspetta una bella sfida. E allora, come sempre, in azione insieme. Grazie, alla prossima.
Ciao a tutti.